Ne tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Oggi, in questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, parleremo della battaglia che avvenne tra fascisti e arditi del popolo a Parma dal 1 al 6 agosto 1922 e che vide le squadracce fasciste sconfitte. L'evento forse di maggiore risonanza che coinvolse gli arditi del popolo fu proprio la difesa di Parma dallo squadrismo fascista nel 1922. Secondo alcune versioni, oltre 20.000 squadristi fascisti, prima al comando di Roberto Farinacci e poi di Italo Balbo, avrebbero attaccato e sarebbero stati respinti e messi in fuga da appena 350 arditi del popolo, comandati da Antonio Ceri e Guido Piscelli, che moriranno poi entrambi nella guerra civile in Spagna. Fondamentale per la resistenza e la vittoria fu l'appoggio di massa dato dalla popolazione e il supporto di retrovia fornito soprattutto dalle donne parmensi e che inoltre parteciparono direttamente anche ai combattimenti. Fin dal 1920 a Parma esistevano diverse organizzazioni sindacali, la più importante era la Camera Confederale del Lavoro, con sede in via Imbriani, nell'Oltretorrente, che pubblicava il giornale L'Idea. Qui era stato concesso l'uso di un locale alla Lega Proletaria per l'assistenza degli invalidi, mutilati e vedovi di guerra promossa da Guido Piscelli. Giancarlo Bocchi, regista e produttore, ha realizzato un documentario sulla vita di Guido Piscelli, molto interessante e completo. Sentiamoci alcuni estratti.
Agli inizi del 1920 Guido Piscelli fonda a Parma le Guardie Rosse, il primo nucleo proletario di resistenza al fascismo.
È scoppiata la guerra civile in Italia. Il fascismo, militarmente organizzato, non si limita più alle imboscate e alle spedizioni punitive. Disponendo del denaro dei padroni, attua vasti piani strategici, occupa città ed intere province.
Picelli si dimette dal Partito Socialista. È in disaccordo con chi vuole il patto di pacificazione con i fascisti. Fonda a Parma gli Arditi del Popolo, un fronte unico, aperto a tutti i cittadini che vogliono combattere i fascisti.
Arditi del Popolo, gridate il vostro terribile basta, tutti in piedi come un solo uomo. Lavoratori delle diverse tendenze politiche, insorgete tutti contro la legge del bastone. Viva il fronte unico, viva l'esercito proletario liberatore.
Nel luglio 1922 l'Alleanza del Lavoro decide lo sciopero generale. I fascisti minacciano di mettere a ferro e fuoco il paese e di assalire i lavoratori. Lo sciopero viene sospeso in tutta Italia, non a Parma.
I fascisti, vinta la resistenza degli operai e dei contadini nelle altre province dell'Emilia, hanno deciso una grande spedizione punitiva contro Parma. La città rimasta impenetrabile al fascismo deve essere domata con il ferro. Così ha ordinato il Duce. All'alba do l'ordine di prendere le armi ed insorgere. La popolazione operaia scende per le strade impetuosa, come le acque di un fiume che straripi, con picconi, badili, spranghe, per dare una mano agli arditi a divellere pietre, selciato, scavare fossati, erigere barricate.
L'Oltretorrente e gli altri rioni popolari si trasformano in campi trincerati. Dei 300 arditi di Picelli, solo la metà è armata di pistole e di moschetti. I fascisti invece sono più di 10.000, equipaggiati e armati come un esercito. Le autorità ritirano dall'Oltretorrente carabinieri e guardie regie, lasciando libertà d'azione le squadre fasciste, che hanno minacciato di bruciare la città e di uccidere anche le donne e i bambini. Il quinto giorno d'assedio interviene l'esercito, che ordina agli arditi di rimuovere le barricate. Picelli rifiuta. Italo Balbo capeggia un ultimo tentativo di penetrare nell'Oltretorrente. I fascisti vengono respinti dagli arditi con un fuoco in infilata che provoca molte perdite.
Ormai ogni tentativo dei fascisti di prendere la città è vano. Tra le camicie nere panico, disordine, perdite, diserzioni, poi la fuga. Tutti scappano. Lo stesso Balbo deve darsela a gambe e in fretta si allontana in automobile, inseguito da colpi di rivoltella.
La battaglia di Parma è la più grande vittoria dell'antifascismo italiano. Le camicie nere lasciano sul campo 39 morti e 150 feriti.
Da Parma, capitale proletaria, unico centro di resistenza, lanciamo un appello per la costituzione immediata dell'Esercito Rosso. Contadini e operai, trasformatevi in soldati, costituite i battaglioni pronti a combattere per la nostra causa, per la libertà. Lavoratori delle diverse tendenze politiche, insorgete tutti. Viva il fronte unico.
Picelli non si arrende. Nel dicembre del 1922 scioglie gli arditi e fonda un'organizzazione clandestina, i Soldati del Popolo. In Europa la destra reagisce alla politica dei fronti popolari. Nel luglio del 1936 il Fronte Popolare Spagnolo, che ha appena vinto le elezioni, viene minacciato da un colpo di Stato ordito dal generale Francisco Franco. Guido chiede di partire per la Spagna, ma la sua richiesta non viene accolta. A Mosca sono iniziati i processi del grande terrore stalinista. Il 14 ottobre 1936 Guido Picelli lascia l'Unione Sovietica. Ignorando gli ordini del Partito Comunista, Picelli incontra alcuni dissidenti che lo presentano a Julian Gorkin del POUM, il Partito Comunista Antistalinista Spagnolo.
Alla fine del 1936 mi presentarono un ex capitano e deputato italiano che mi colpì molto, Guido Picelli, cinquantenne di nobile aspetto, viso aperto e intelligente. Mi disse: sono riuscito finalmente ad andarmene dalla Russia e voglio mettere la mia esperienza militare a servizio della causa antifascista spagnola e internazionale. Julian Gorkin, segretario internazionale del POUM.
Guido abbandona i comunisti italiani e si unisce agli uomini del POUM. A Picelli viene assegnato il comando del 9° battaglione dei volontari internazionali. Sono 500 uomini da addestrare in meno di un mese.
Al comando del battaglione Garibaldi e Picelli, che vediamo correre da una parte all'altra, impartire ordini, consigliare senza smettere di sparare. Sembra che le pallottole non ne vogliano sapere di Picelli, che sfugge ai colpi del nemico. Giovanni Pesce, volontario del Garibaldi.
La ricerca non è facile. Nessuno si è preoccupato di segnalare il luogo. Nessuno si è sentito in dovere di recarsi a visitarlo appena terminata l'azione. Trattengo a stento lo sdegno. Non posso dimenticare il volto sereno di Picelli. Sembrava che dormisse e che nel sonno sorridesse a chissà quale sogno di liberazione finale. La pallottola che l'ha fulminato l'ha colpito alle spalle, all'altezza del cuore.
A Parma esistevano anche altre organizzazioni sindacali, come l'Unione Sindacale Parmense, con sede in Borgo Rossi, che pubblicava il giornale Il Proletario e che ospitò la prima sede del Partito Comunista d'Italia a Parma. Altre organizzazioni sindacali erano la Camera Sindacale del Lavoro, con sede in Borgo alla Grazie, frequentata da Alceste De Ambris, che partecipò all'impresa fiumana di D'Annunzio e che pubblicava il giornale L'Internazionale, e la Camera Sindacale Autonoma di Fidenza. Agli inizi del 1921 i fascisti scatenarono una serie di incursioni in Emilia contro le Camere del Lavoro, le cooperative, le organizzazioni di mutuo soccorso ed i circoli ricreativi dei lavoratori, anche nel Parmense. Quindi si iniziò ad organizzarsi per formare un'associazione di difesa in grado di respingere l'offensiva degli squadristi fascisti. A febbraio del 1921 Guido Picelli era in carcere, accusato di aver organizzato una manifestazione contro l'invio di truppe in Albania, e il Partito Socialista gli offrì la candidatura alle elezioni. Picelli accettò. Ed anche i comunisti di Parma dettero indicazione di dare la preferenza a lui, ma la direzione nazionale di Bordiga dette invece indicazioni di astenersi dal voto. A Parma la direttiva di Bordiga non fu recepita e i comunisti parmensi votarono tutti per Picelli. Ebbe ben 20.294 preferenze e divenendo deputato alla Camera fu scarcerato. Il 7 agosto 1921, dopo incursioni dei fascisti contro l'abitazione del deputato socialista Guido Albertelli, che venne respinta, e contro l'Unione Sindacale Parmense, Guido Picelli costituì la sezione parmense degli Arditi del Popolo. Anche alcuni elementi del disciolto circolo Filippo Corridoni convocarono riunioni a Parma con Lecchio e Sorbola per la costituzione di squadre di Arditi del Popolo. Il 21 dicembre il governo Bonomi promulgò una direttiva che recitava: le organizzazioni Arditi del Popolo, Guardie Rosse, eccetera, quando per gli statuti e regolamenti si dimostrino corpi armati militarmente organizzati, devono essere immediatamente disarmate e sciolte. Ma a Parma gli Arditi del Popolo continuarono ad esistere e a crescere anche nella provincia. Nell'estate del 1922 i fascisti scatenano un'offensiva senza precedenti. Bologna e Ferrara vengono occupate dalle squadre armate di Italo Balbo. I dirigenti dei partiti riformisti che si raccolgono nell'Alleanza del Lavoro il 31 luglio proclamano uno sciopero generale. Il 1 agosto a Parma l'adesione allo sciopero fu totale e la vita cittadina si arrestò. Verso sera arrivarono notizie di movimenti di fascisti nella periferia della città. Gli arditi del popolo intensificarono il servizio di vigilanza e disposero vedette nei punti strategici. Picelli racconta: nella notte tra l'1 e il 2 agosto giunsero i primi reparti di camicie nere con autocarri provenienti dalle province emiliane, dal Veneto, dalla Toscana e dalle Marche, equipaggiati ed armati di moschetti nuovissimi, rivoltelle, bombe e pugnali e provvisti di una quantità di munizioni. Squadristi scelti, provati ed esperti nella tattica della spedizione punitiva. L'ammassamento venne fatto nei pressi della stazione ferroviaria. Altri fascisti arrivarono con treni speciali provenienti da altre regioni. Gli arditi del popolo e la popolazione dei quartieri popolari di Parma affrettarono gli ultimi preparativi per la difesa. Le barricate di Parma furono costruite con perizia, fatte di reticolati, cavalli di Frisia, bloccate da sbarramenti anti-autoblinde, protette da mine, sorvegliate da turni di guardia, controllati da vedette, scrisse Guido Picelli. Il comando dei gruppi degli arditi del popolo da tempo preparò, oltre che gli animi, il piano difensivo e procurò i mezzi necessari per affrontare e respingere il nemico. I capi squadra, scelti tra gli operai ex militari, ebbero il compito dell'addestramento degli uomini, mentre gli addetti ai servizi speciali furono incaricati di mantenere il contatto con i soldati dei reggimenti di permanenza a Parma per il rifornimento di armi e munizioni. Ascoltiamoci ora il comandante Picelli del gruppo Emily County Folk.
Thank you.
Italo Balbo, il capo dei fascisti, scrisse nel suo diario: dislocazione degli avversari. Tutta la zona dell'Oltretorrente, in Città Vecchia, nonché i quartieri del Naviglio, di Borgo Torto, di via 20 Settembre, via Felice Cavallotti, quartiere della Trinità in Parma Nuova. E prosegue: le trincee scavate e dirette con tutta la tecnica di guerra sono protette da reticolati e cavalli di Frisia. Partecipano alle azioni le donne e i ragazzi. Ora per ora le trincee vengono approfondite e perfezionate. Servizio di sentinella. Operai che si danno il turno. Disciplina militare. Picelli ha il suo quartier generale al centro dell'Oltretorrente. Arditi del popolo militarizzati. Stato maggiore. Disciplina di guerra, armi e vettovagliamenti. I sovversivi possiedono rivoltelle, moschetti e alcune mitragliatrici. Si calcola siano dotati di un gran numero di munizioni. Ma Balbo sopravvaluta l'armamento degli arditi del popolo, forse per giustificare la sconfitta. Racconta invece Picelli: in poche ore i rioni popolari della città presentarono l'aspetto di un campo trincerato. La zona occupata dagli insorti fu divisa in quattro settori: Nino Bixio e Massimo D'Azeglio nell'Oltretorrente, Naviglio e Aurelio Saffi in Parma Nuova. Ad ogni settore corrispose un numero di squadre in proporzione alla sua estensione: 22 nei settori d'Oltretorrente, 6 nel settore Naviglio, 4 nel rione Aurelio Saffi. Ogni squadra era composta da 8-10 uomini e l'armamento costituito da fucili modello 1891, moschetti, pistole d'ordinanza, rivoltelle automatiche, bombe SIPE. Soltanto la metà degli uomini poterono essere armati di fucile o di moschetti. Ai membri del comando degli arditi del popolo spettava la direzione della difesa, dell'ordinamento interno, collegamenti, sanità e logistica. Gli approvvigionamenti di viveri e materiale furono finanziati con libere offerte di bottegai, piccoli commercianti e dettaglianti che si misero a disposizione del comando. Il Molino Scalini provvide alla distribuzione di farina bianca e gialla. Ordigni esplosivi ed incendiari e armi bianche venivano inoltre costruiti in continuazione nelle abitazioni e nelle botteghe trasformati in laboratori. Verso le 17 del 2 agosto i fascisti tentarono un attacco in forze a Rione Naviglio, ma vennero respinti e si ritirarono. Tentarono allora di distruggere il circolo ferrovieri, ma anche in questo caso dovettero desistere, dato che era presidiato dalla forza pubblica. Più tardi, gli arditi del popolo che difendevano il Naviglio informarono il direttorio che stavano subendo un nuovo attacco in forze. Picelli dette l'ordine di resistere a oltranza. Nel frattempo si era costituito un comitato d'azione composto da esponenti di tutte le organizzazioni sindacali e politiche dei lavoratori, per trattare con l'autorità prefettizia. Il prefetto assicurò che i fascisti sarebbero stati allontanati il mattino successivo, ma il questore dichiarò anche che nulla avrebbe potuto fare per impedire ai fascisti il concentramento e fece ritirare dalle due caserme dell'Oltretorrente i carabinieri e le guardie regie. Il 3 agosto l'Alleanza del Lavoro decise di sospendere lo sciopero generale legalitario. A Parma si decise di proseguire lo sciopero fino a quando l'ultimo fascista non avesse lasciato la città. Il 4 agosto il capo gabinetto del questore signorile inviò un comunicato a Picelli e ad altri componenti il Comitato d'Azione Cittadino, in cui invitava i dirigenti antifascisti ad arrendersi senza condizioni. Il Comitato d'Azione e gli arditi del popolo comunicarono la loro decisione di resistere a oltranza. Balbo, nel suo diario, racconta: 4 agosto, ore 14, Parma. Ho mobilitato da stamani tutte le squadre delle province vicine e precisamente quelle di Piacenza, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Sono convinto che la partita che si sta per giocare supera per importanza tutte le precedenti. Per la prima volta il fascismo si trova di fronte ad un nemico agguerrito e organizzato, armato e equipaggiato, e deciso a resistere ad oltranza. Ed ancora, partecipano alla resistenza sovversiva persino alcuni preti e i capi più in vista del sovversivismo terrorista messi al bando dalle città fasciste o ricercati dalle autorità di pubblica sicurezza per delitti commessi. Frazioni di partiti borghesi legati alla Democrazia Nittiana che fanno capo al giornale Il Piccolo, velenosissimo contro Mussolini e contro di noi. Dalle parole di Balbo appare evidente che quando le forze rivoluzionarie si organizzano anche militarmente, riescono a costruire alleanze concrete anche con altri strati della popolazione. Ascoltiamoci ora un pezzo musicale dedicato alla battaglia di Parma, alle barricate, eseguito dalla Gang.
Nel 22 l'Italia è rastrellata, passata per le armi dai fascisti casa per casa. Son come la peste nera, vigliacchi ed assassini, al soldo dei padroni, agli ordini di Mussolini. A Parma non si passa, Parma è un'altra storia, si sente oltre torrente, solo un grido, morte o gloria. Alle barricate, alle barricate. Pace da migranti, del popolo gli arditi, anarchici e compagni, per cinque giorni e cinque notti, dalle cantine ai tetti, in furia alla rivolta, si combatte a denti stretti. La Parma non si passa, Parma è un'altra storia, sente oltre torrente, solo un grido, morte o gloria. Alle barricate, alle barricate, alle barricate. Alle barricate, alle barricate, alle barricate. Si sente oltre torrente.
I fascisti, non potendo fare altro, devastarono la tipografia del Piccolo ed incendiarono il circolo ferroviario, nonostante il presidio di 80 guardie regie e carabinieri che si ritirarono. I fascisti provarono ancora ad attaccare in forza il rione del Naviglio. Lì la situazione si fece molto difficile. Una donna riuscì dal Naviglio a raggiungere il comando degli arditi del popolo in Parma Vecchia, con un messaggio di richiesta di aiuto e soprattutto di munizioni, che si stavano esaurendo. Riuscì poi a tornare al Naviglio con quanti caricatori poté portare nascosti nelle vesti ed un messaggio: l'ordine è resistere o morire sul posto. Voi ne siete capaci. Troveremo il modo di farvi pervenire munizioni e viveri al più presto. Il comando della difesa operaia. Effettivamente più tardi il collegamento venne ristabilito e furono inviati munizioni e viveri. Allora gli arditi del popolo scavalcarono le barricate di Borgo Naviglio ed attaccarono le posizioni dei fascisti che si ritirarono precipitosamente. Balbo allora si recò in prefettura, dove erano presenti il questore, il procuratore del re, il comandante del presidio militare e rappresentanti di provincia e comune, ed intimò: ho messo le mie condizioni. Per le ore 12 di oggi la vita della città dovrà riprendere il suo normale aspetto. Se entro quel termine non saranno state demolite le barricate, tolti i reticolati, sequestrati i moschetti, le bombe, i tubi di gelatina, le armi offensive dei sovversivi, i fascisti, in ottemperanza alle direttive del partito, si sostituiranno all'autorità dello Stato. Il prefetto chiese una dilazione dell'ultimatum alle ore 14, che fu accettata. Scrisse Ficelli: l'autorità militare inviò un battaglione di militari nell'oltretorrente per disfare le trincee e le barricate, facendo sapere che i fascisti sarebbero stati allontanati dalla città a patto che la popolazione deponesse le armi. La risposta fu: le trincee non si toccano. Esse rappresentano la legittima difesa delle vite degli operai e del loro quartiere contro 20.000 camicie nere armate venute da tutte le parti. Allora Balbo tentò ancora un'offensiva, ma furono ovunque respinti e messi in fuga fino a Piazza Garibaldi. Il 5 i fascisti lanciano un attacco a sorpresa, dirà Balbo. L'azione di sorpresa stava per riuscire in pieno, quando, innanzi alla Camera Vecchia del Lavoro, ci siamo trovati di fronte ad un cordone di soldati che ci ha sbarrato la strada. Ho ordinato l'alt ai miei uomini. Intanto, dietro ai cordoni dei soldati, dai tetti e dalle finestre, si urla: «Lasciateli passare, li ammazzeremo noi!» Oltre al conflitto coi soldati, dovremmo affrontare con 100 uomini qualche migliaio di sovversivi. Andremo incontro ad una strage sicura. Debbo, a malincuore, ordinare agli squadristi di prendere la strada del ritorno. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, il generale Lodomez si recò nel quartiere generale dei fascisti per comunicare che l'autorità militare assumeva i poteri della città. Balbo diramò allora un ordine di servizio in cui diceva: che si prepari la partenza di tutti i reparti per le ore 12 di oggi, 6 agosto 1922. Racconta Picelli. Alla mattina alle 7 dagli osservatori si notarono movimenti confusi e disordinati di colonne spostantesi da un punto all'altro della periferia della città. Qualcosa di nuovo, ma che subito non fu possibile comprendere con esattezza, stava per avvenire. Nell'oltretorrente giunsero le seguenti osservazioni: fra le camicie nere è vivo il malcontento per le perdite subite. Gli ordini dei capi non sempre vengono eseguiti. Si diffonde il panico. Più tardi il disordine, che andò aumentando in misura sempre maggiore, divenne generale. I fascisti, non più inquadrati alla rinfusa, si riversarono in tutte le direzioni: sui treni in partenza, sugli autocarri, in bicicletta, a piedi, frettolosamente, senza comando. Non fu una ritirata, ma addirittura lo sbandamento di una massa di uomini che prese d'assalto tutti i mezzi di trasporto e che incontrò, che si gettò per le strade e fuori dalle strade per le campagne come se temesse di essere inseguita. Gli arditi del popolo e la popolazione di Parma avevano vinto la loro battaglia. Ascoltiamoci ora Barricate di Parma di Alfonso Borghi.
In quell'aria d'agosto, mulinella una polvere pazza, un carretto trainato al galoppo, sopra il ponte di mezzo, urla forte ragazzo, carrettiere di fosso e di strada, urla e sveglia l'intera contrada. I fascisti, sono 10, son 20, centinaia di militi armati, arroganti sui carri nei prati, polverosi di Parma, ma non farli passare, è la forte risposta dei tanti, i moschetti riprendano i fanti, al Naviglio si vada, oltre il Parma, oltre il fiume, per colpirmi nel fondo degli occhi, devo creder che il borgo trabocchi di un milione di armati. Primi colpi 2 agosto, Santa Barbara, il metti i fucili, chi li guardia, chi dentro i cortili, o quei banchi di chiesa, tutto fa barricata, sopra i tetti la rossa bandiera, mentre in strada si muore e si spera. Se Picelli vincesse e si fa una trincea, come fu sul Pasubio, sul Carso, all'attacco ma in ordine sparso, per non farsi ammazzare. È una guerra d'eroi, 1 a 100 le forze sul campo, non c'è storia, non c'è via di scampo. Se vincesse Picelli, comunisti sbandati, socialisti ed arditi di guerra, tutti per 4 palmi di terra, rosso sangue d'amore, popolari in battaglia, tra un anarchico e un padre che impreca, mentre un oste in bestemmie si spreca, ed il prete si segna, tante fedi diverse, mescolate in un fatale amplesso, come allora il nemico è lo stesso, nero come il carbone, nella piazza assolata, 10 donne in camicie di stracci, fanno bende per i poveracci, con la testa bucata, un bagliore di fiamma, cade a morte Giuseppe Mussini, si telefona a Mussolini, come va la battaglia, e qui si lotta e si muore, là si brucia del borgo il giornale, arde il piccolo il rogo infernale, entusiasma la ciurma. Balbo scrive sul diario, se vincesse Picelli domani, l'altra Italia alzerebbe le mani, e sarebbe la prova che le squadre dei rossi, se si armano unite all'attacco, possono mettere i fasci nel sacco, e sarebbe la fine. E noi oggi diciamo, se l'Italia vi avesse ascoltato, altra storia, altra gente, altro Stato, forse oggi saremmo 100 volte il nemico, tenta di scardinare l'ingresso, ogni metro, ogni soffio, ogni accesso è sbarrato col cuore, ogni attacco dei neri è respinto tra urla e fucili, non c'è posto per deboli e vili, nella tana del borgo, poi la svolta improvvisa, dai comignoli si sono visti, dar la mano agli antifascisti, i notabili regi, rose, vino ai soldati, all'esercito regio, ai fratelli, così ha detto il compagno Picelli, li si accolga coi baci, delle donne di Parma, belle giovani piene d'amore, non importa se un po' adulatore, ogni sguardo è saluto, e l'esercito allora resta come basito di sasso, mentre un primo tenore ed un basso, improvviso non gloria, umiliato e furioso, Balbo tenta un attacco e respinto, la mattina del 5 ed è vinto, dalla ferma risposta, sì l'esercito allora non si diede alla canaglia nera, 5 agosto alle 7 di sera, se ne vanno i fascisti, impazzito di gioia, tutto un popolo esplode, fa festa, e lavora e rimuove, non resta più nessuna trincea, nella bassa la rabbia, più un'ignobile specie di corte, ha lasciato una striscia di morte nei casali isolati, ha bruciato e distrutto a San Prospero, Sissa, Torrile. Non potevano che in modo vile vomitare la schiuma, pur se sogno d'estate, la battaglia di Parma rimane una sfida perenne all'infame d'ogni luogo e stagione. In quell'aria, l'aria d'agosto, Mulinella, una polvere pazza, ha rubato l'anello una gazza nera come il carbone.
Da una parte e dall'altra del torrente tutta la popolazione operaia, all'annuncio della partenza dei fascisti, si gettò per le vie della città con armi e senza armi, in un'enorme esplosione di entusiasmo, improvvisando imponenti cortei, mentre dalle finestre delle case vennero esposti drappi rossi. Il bilancio finale della battaglia di Parma sarà di 39 fascisti morti e 150 feriti. I difensori di Parma ebbero purtroppo 5 morti e qualche ferito. Dopo la vittoria, Picelli scrive: «L'autorità militare, preoccupata e temendo che dopo la sconfitta delle camicie nere il movimento della città potesse estendersi in tutto il Parmense e le altre province, come del resto era nelle intenzioni del comando degli artiti del popolo in quel momento, il quale inviò a mezzo di porta ordini un appello alle organizzazioni operaie di Milano e di La Spezia. Proclamò lo stato d'assedio ordinando che per le ore 15 fossero tolte le barricate e disfatte le trincee. Il comando della difesa operaia esaminò immediatamente la nuova situazione creatasi in seguito all'intervento dell'autorità militare e constatò la impossibilità materiale di impedire alle forze dell'esercito costituite localmente da 2 reggimenti di fanteria con sezioni di mitragliatrici e carri armati, da 1 reggimento di cavalleria e da numerosa artiglieria di tenere l'oltretorrente e i settori del Naviglio e Aurelio Saffi. Alle ore 15:10 il colonnello Simondetti, dopo aver fatto sparare un colpo di cannone a salve dal ponte di mezzo, avanzò seguito da auto blindate, da mitragliatrici e dalla truppa e procedette all'occupazione di tutti i quartieri operai, ordinando ai soldati lo sgombero delle strade. Poi viene stabilito un patto di pacificazione che prevedeva 1. Rispetto reciproco della libertà di stampa, di parola e di propaganda nel campo politico e sindacale, nei limiti delle vigenti leggi. 2. Nessuna intimidazione alla stampa, che dovrà usare della libertà di critica con riguardo alla forma civile e corretta. 3. Nessuna violenza contro le persone e le cose. Picelli scrisse un appello, pubblicato il 1 ottobre 1922 sul giornale L'Ardito del Popolo, in cui si legge: «La borghesia, per attaccarci, non ha creato un partito, che sarebbe stato insufficiente, ma un organismo armato, il suo esercito, il fascismo. Noi dobbiamo fare altrettanto. Basta pensare a Parma, che è stata l'unica città che abbia saputo respingere le truppe fasciste dopo 5 giorni di lotta. Ma a Parma gli Arditi del Popolo erano costituiti da 14 mesi, militarmente organizzati e disciplinati. Sappia il proletariato italiano comprendere la necessità dell'organizzazione militare rossa all'infuori delle camere del lavoro e dei partiti politici, indispensabile alla difesa e alla conquista della libertà». Nanni Balestrini, scrittore del gruppo 63, fondatore di Potere Operaio ed aderente all'autonomia operaia, di cui ricordiamo i suoi bellissimi libri Vogliamo tutto, Gli invisibili e L'editore, deceduto purtroppo nel 2019, ha realizzato anche un radiodramma sulla battaglia vincente degli Arditi del Popolo guidati da Guido Picelli contro i fascisti capeggiati da Italo Balbo a Parma fra il 1 e il 6 agosto 1922. Il radiodramma Parma 1922 andò in onda per la prima volta nel 1973 sul terzo canale Rai, con la regia di Vittorio Melloni, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Ascoltiamone alcuni estratti.
L'osteria di Borgo Santa Maria, pomeriggio.
Ehi, padrone, portaci da bere. Dobbiamo brindare all'ultimatum di Mussolini. E poi fa un caldo boia.
Se te lo portavano via adesso il cappotto invece che d'inverno, era meglio, no?
Che è sta storia del cappotto?
Una notte i fascisti hanno inseguito Picelli mentre rincasava. Stavano per raggiungerlo sulla porta, ma lui è riuscito a chiudere l'uscio e gli ha lasciato nelle mani il cappotto.
Ah.
I fascisti lo presero come un trofeo. Lo fecero a pezzi, se li divisero, li infilarono in cima ai loro bastoni e fecero il giro di tutta Parma Nuova gridando: «Ecco qui il vostro Picelli!» Come se fossero degli eroi tornati dalla caccia con la pelle del leone.
Il guaio fu che era inverno, faceva un freddo cane. E quel cappotto di panno nero, anche se aveva qualche anno, faceva ancora la sua figura. Me l'aveva appena rimesso in ordine Balestrazzi, il direttore della cooperativa Sarti.
Però non ha dovuto rimanere a lungo senza cappotto. La stessa cooperativa, con l'aiuto di altri Sarti e con una sottoscrizione, dopo qualche giorno gliene offrì uno nuovo.
Eh sì, è stato un regalo magnifico.
Eccoti, Picelli, ti cercavo. All'Alleanza si dice che a Roma hanno deciso di sospendere lo sciopero questa sera.
Ma è un suicidio, è cedere ai fascisti. La classe operaia non si lascerà mettere sotto i piedi da quel pugno di opportunisti.
Certo. I riformisti si sono fatti mettere nel sacco un'altra volta, con vaghe promesse nei confronti di un governo che conterà ancora meno di quelli precedenti.
Io ho voluto avvisarti prima del comunicato ufficiale. Si dice che dei fascisti sono entrati in città. Ci sono stati degli spari.
Bisogna che andiamo subito a renderci conto. Vieni anche tu con me.
Certo, andiamo.
E per stasera, convocate qui la riunione dei capi settore e dei capi gruppo.
Sede della Lega Proletari e Invalidi di Guerra di Parma.
Dobbiamo ancora verificare le scorte dei viveri. I medicinali sono stati distribuiti in appartamenti che dipendono dalle diverse squadre. Le infermiere e i medici sono a nostra disposizione.
Va bene. E ricordati che abbiamo bisogno di altri ragazzi per i collegamenti. Adesso siamo pronti, li aspettiamo. Ma tu non dovevi partire stasera.
E com'è possibile? Resterò con voi fino alla fine. Colpi li so sparare pure io.
Sì, è venuto il momento di combattere. Speriamo di non essere soli in Italia.
È chiaro che i fascisti stanno approfittando dello sciopero per cercare di dare un colpo mortale al proletariato.
Se i partiti e le organizzazioni sindacali si rendessero finalmente conto di quello che bisogna fare e ci appoggiassero fino in fondo.
Ah, ci sono uomini di ogni provenienza nelle nostre file. Socialisti, anarchici, comunisti, sindacalisti, repubblicani, cattolici di base. Tutti in contrasto con gli ordini dei loro partiti.
Ma uniti dalla comune volontà antifascista e dalla convinzione che la lotta armata è l'unica possibilità per non soccombere alla violenza dei fascisti e dello Stato.
Proprio per questo gli arditi del popolo hanno suscitato tanto entusiasmo in tutta Italia e tante formazioni sono sorte così rapidamente nelle città e nelle campagne.
Gli arditi del popolo potranno diventare il baluardo contro il quale l'attacco fascista si infrangerà, ma solo se riusciremo a costruire un'organizzazione nazionale.
Io vado a fare un giro dove abbiamo costruito le trincee. Voglio anche controllare le zone minate.
Manda anche alcuni informatori dalla parte della stazione che ci riferiscano al più presto sulla consistenza dei fascisti.
È stato ufficiale in guerra anche lui, non è vero?
Era sul Carso. Senza gli ex combattenti sarebbe impossibile pensare di costruire l'esercito rosso. La loro esperienza diventa preziosa per la guerra rivoluzionaria di strada. Un popolo armato che conosce strategia e tattica di guerra diventa invincibile.
Ma eri invincibile tu, quando avevi in testa il tuo cappello col buco, vero Picelli?
Quale cappello?
Una volta i fascisti mi hanno preso a rivoltellate. Un proiettile mi ha bucato il cappello. Per un po' ho continuato a portarlo, per scaramanzia.
Ci sono delle notizie. Sembra che in cambio della cessazione dello sciopero, il prefetto stia trattando l'allontanamento dei fascisti dalla città.
Credo che vorranno ben altro in cambio.
Comando degli arditi del popolo nell'oltretorrente.
Porto un messaggio dal borgo del Daviglio, eccolo.
Un altro morto, Gino Gazzola. Il portaordini ferito, munizioni quasi esaurite. Si chiede l'invio immediato di pallottole da fucile e da rivoltella. Altrimenti saremo costretti a ripiegare nella notte sull'oltretorrente. Si attendono a disposizione il comandante del settore. Com'è la situazione sui punti?
Sono sempre bloccati.
Puoi tornare a Naviglio con la risposta?
Posso portare anche delle munizioni addosso.
Scrivo il messaggio. L'ordine è resistere e morire sul posto. Voi ne siete capaci. Troveremo il modo di farvi pervenire munizioni e viveri al più presto possibile, il comando. Tieni. Cosa hai visto nelle zone dove sono i fascisti?
Quei bastardi vanno su e giù per le strade come se fossero i padroni. Cantano, insultano la gente, bastonano, sparano. Ordinano che si esponga la bandiera tricolore.
Si è saputo che oltre agli assalti alle case di avvocati e professionisti, hanno invaso e devastato anche la tipografia del Piccolo.
Tu è meglio che vada. fatti dare tutti i caricatori che riesce a nascondere nelle vesti. E buona fortuna.
Addio. Resisteremo.
Dobbiamo resistere. A tutti i costi. Dovunque. Il nemico non deve avere il più piccolo successo.
Povero Gino. Era una brava vedetta.
Lo conoscevo. Suo padre è gelataio.
I fascisti hanno posto un ultimatum al prefetto. O l'esercito ci farà deporre le armi e demolirà le barricate, o loro si impadroniranno del potere. Ecco il bando. Partito Nazionale Fascista. Comando della piazza di Parma. I cittadini sono invitati a far riprendere a Parma la vita normale entro le ore 16 di oggi. Si comunica che dopo detta ora saranno devastati i negozi che rimarranno chiusi e che saranno trattati come nemici della patria tutti coloro che non avranno ripreso il consueto lavoro.
È sempre il bando di un esercito di occupazione!
I sindacalisti socialisti dell'Alleanza del Lavoro hanno assicurato che ci convinceranno a deporre le armi.
Non ci contino. Date ordine che si continui il fuoco contro i fascisti, ma neanche un colpo contro i soldati. Se avanzano, lasciateli passare.
Giardini pubblici.
Si sono fermati! Si ritirano!
Continuate a sparare! Li abbiamo bloccati!
Vittoria! Vittoria! Si nascondono dietro le piante! I comandanti non riescono a farli avanzare!
Scappano!
Se ne vanno! Abbiamo vinto!
Vittoria!
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 Un rione dell'oltretorrente.
Quanta gente che fa festa per le strade!
Se ne stanno andando i fascisti!
Scappano, scappano!
Si ritirano, li abbiamo vinti!
Il popolo ha vinto!
Balbo ha fatto un discorso in piazza Garibaldi. Dice che se ne vanno perché i militari hanno assunto i poteri.
Tutte storie, se ne vanno, se no li ammazzavamo tutti.
Sono scappati tutti a gambe levate, squadre, manipoli, legioni, tutti a gambe levate!
Non avevano la faccia allegra, mentre risalivano sui loro camion.
Se ne vanno via anche a piedi, da tutte le parti!
Alla stazione dalla rabbia, prima di salire sui treni, hanno scaricato i fucili contro la tettoia.
Quante bandiere, quanti drappi rossi alle finestre.
Abbiamo vinto, il popolo ha vinto.
Le rosse bandiere sono uscite a sventolare al sole, quale simbolo purissimo dell'idea, che non si incatena e non si uccide come si incatena e si uccide l'uomo. Lavoratori, gridate il vostro terribile basta, tutti in piedi, come un solo uomo e pronti alla riscossa. Noi siamo una forza terribile che deve ancora entrare in azione. Il nemico lo sa e ci teme, ma occorre ancora organizzarla e disciplinarla. Occorre l'unità d'azione. Il Comitato di Difesa Proletaria di Parma lancia ai lavoratori di tutta l'Italia un appello per la costituzione immediata dell'Esercito Rosso. Dalla fortezza ancora nostra, in tutta la Valle Padana, dalla capitale proletaria, unico centro di resistenza, parte la parola d'ordine. Contadini, operai, trasformatevi in soldati. Costituite i battaglioni pronti a combattere per la nostra causa, per la libertà.
Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri sulle barricate di Parma. Pino Cacucci ha dedicato il suo Oltretorrente alla vicenda degli arditi del popolo nella Parma degli anni venti. Proletari senza rivoluzione di Renzo Del Carria. Io e Cencio di Pierluigi Gatteschi. Arditi non gendarmi di Marco Rossi. Gli arditi del popolo, la prima lotta armata contro il fascismo 1921-1922 di Andrea Staid. E con questo concludiamo. Ci risentiamo alla prossima puntata.